comunisti della capitale.
E non può ormai dire la risposta
quando alzeremo su Franco Renale
bandiera rossa.
Questa città arriveremo mai domata
dalle rovine dei bombardamenti.
La guardia rossa suona la donata,
tutte presente.
Ventena più la tirania fascista,
le carcere coffie nella bastone.
Non hanno meno ma dal comunista
la convinzione,
la convinzione di una nuova era
che il mondo porterà la redenzione.
Lo porta scritto sulla sua bandiera
rivoluzione.
E se la polizia se la sen perde,
e se la polizia se la sen pase,
rispondiremo dalle barricate
piombo per piombo.
10 e 15 minuti primi, lunedì 14 di marzo 2011, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni lunedì di Radio Euskadi. Dopo una puntata dedicata a temi leggermente difformi dal solito, lunedì scorso, ritorniamo al Paese Basco. Quest'oggi una lunga trasmissione in cui parleremo di politica, di attualità e purtroppo di tortura, pratica che continua a essere all'ordine del giorno nello Stato spagnolo, nonostante il silenzio quasi totale che si verifica sull'argomento. E allora andiamo a cominciare con un audio molto pesante, ma forse indispensabile per capire quello di cui stiamo parlando.
Sí, con la ratita, ¿eh? La ratita que pone al personal. ¡Ah! ¡No me digas! ¡Ah! ¿Quién ya está? ¿Quién ya está? ¿Se te ha quebrado una costilla? Bien, si le doy el poto. Somos más buenos nosotros. Ya está, ahora ya está, ¿viste? Ahora ya está.
Ajá,
¿viste? ¿Cómo dice cuando toca con las manos la pared? Atado como un perro, está bien. El bocón.
¿Qué bocón con los
milicos? ¡Salta, Violeta! ¡Salta!
Por favor,
pedíale.
Por favor.
verso le 4 del mattino del primo marzo 2011 sfondano la porta, mi prendono per i capelli e mi trascinano nella sala. Sono con il regista e non mi lasciano vestire durante la perquisizione. Nella sala mi bloccano con violenza e cercano di mettermi le manette. Si arrabbiano perché sono piccola. Mentre sono seduta sul divano mi dicono: vedrai che passerai 5 giorni di incanto. Mi entra un po' di nausea durante la perquisizione del ripostiglio. Mi stringono fortemente sul braccio, mi lasciano dei segni, mi mettono manette di corda e me le stringono sempre di più. Mentre usciamo di casa mi minacciano di non guardare né parlare con il mio compagno. Mi portano dove si trova l'auto e mi proibiscono di assistere alla perquisizione. Mi portano dal medico forense di Bilbao, mi visitano attentamente, ho segni sui polsi per le manette, avevo le vene gonfie e qualche abrasione, le braccia rosse per il modo in cui mi tenevano e rigide. Mi fanno sedere sul patrol, l'automezzo della Guardia Civile. Mi obbligano a chiudere gli occhi e me li chiudono loro con una mano. Ascolto cose che dicono che devono incontrarsi con un'altra auto. Si fermano. Una Guardia Civile che si fa chiamare il commissario viene a prendermi e cambiamo l'auto. Quella di adesso non è un patrol, è un'auto normale per lo spazio e l'altezza che percepisco nell'entrare perché non posso vedere nulla. Il commissario inizia a gridarmi nell'orecchio e a minacciarmi. Sono militare, sono addestrato ad uccidere. Mi dice che ho due opzioni, parlare subito oppure no. Noto come prendono una borsa e me la mettono sulle mani. Durante il viaggio verso Madrid mi danno colpi e schiaffi sulla testa e proferiscono continue minacce. Mi dicono che adesso si fermano, ti lascio nuda, ti getto nella neve e ti apro come un canale. Il commissario si toglie la giacca e inizia a strusciarsi sul mio corpo. L'altro poliziotto che sta al suo fianco dice: stai calma. Il commissario però mi minaccia, mi applicano per due volte la borsa, ovvero sia si tratta della tortura che consiste nell'applicare una borsa di plastica sul capo della vittima e chiuderla per provocare asfissia nel corso del tragitto verso Madrid. Nel commissariato c'erano diverse stanze, in una si sentivano le grida degli altri arrestati e un'altra che stava più sotto e che mi dava l'impressione che si trovava isolata. Là il trattamento era ancora peggiore. La prima la chiamerò la stanza dura e l'altra la stanza molto dura. Continuano le minacce e il commissario mi mette in una cella e mi dice di pensare bene a cosa voglio fare. Mi prendono dalla cella e mi portano dal medico forense. Sono le 20:30 del martedì. Dica al medico che sono sottoposto a torture, mi riportano in cella, mi portano nella stanza dura. Là potevo sentire le grida degli arrestati e delle arrestate. Mi fanno sedere su una sedia e mi bagnano le mani, mentre ascolto rumori di qualcosa che sembrano elettrodi. Anche quando mi trovavo in cella sentivo questi stessi rumori. Mi dicono che devo parlare, iniziano a togliermi i vestiti, lasciandomi completamente nuda. Quando sono nuda mi gettano acqua fredda addosso. Mi applicano ancora per tre volte consecutive la borsa. Minacciano di farmi la bagnera, un'altra tecnica di tortura che consiste nell'immergere ripetutamente la testa della vittima in una vasca piena d'acqua fino a provocare sintomi di asfissia. Stando nuda mi fanno mettere a quattro zampe su una specie di sgabello, mi cospargono di vasellina e mi infilano dentro un oggetto che poi si rivelerà essere un'arma. Continuo a rimanere nuda e mi avvolgono in una coperta e mi danno colpi, mi afferrano, mi strattonano e mi sollevano da terra. Mi portano nuovamente in cella fino al mattino di mercoledì, quando torno a visitare il medico forense. Gli racconto del trattamento che stavo subendo, ma il suo atteggiamento fu negativo. Torno in cella dove cerco di riposare un poco. Dopo un certo periodo viene il commissario e mi porta nella stanza molto dura. Qui mi spoglia nuovamente, mi tira i capelli, mi dà colpi sulla testa e mi grida nelle orecchie che è un militare che è addestrato a uccidere e che ti sfascio tutta dentro, così non potrei avere dei piccoli etarras. Mi riportano in cella e poi nuovamente dal medico forense. Non gli racconto più nulla, avendo visto qual era stato il suo atteggiamento nell'ultima visita, nella quale metteva in discussione le torture che mi avevano fatto. Durante gli interrogatori c'era sempre molta gente. Una volta contai fino a 7 voci differenti. Mi minacciavano costantemente riferendosi al mio compagno, che sentivo come veniva torturato. Minacciarono anche di arrestare mio fratello. Mi dicevano che se non avrebbero avuto quello che volevano, non solo avrebbero arrestato i miei genitori, ma anche mia nonna, che l'avrebbero messa in mutande e che se la sarebbero fatta. Il penultimo giorno il commissario mi denudò di nuovo. Getta una coperta sul pavimento, grida e mi dice che mi violenterà un'altra volta. Mi dà l'impressione che inizia a togliersi i vestiti. Sento come si toglie la cintura dei pantaloni. Allora quello che chiamano Garmendia cerca di tranquillizzarlo, lo porta fuori dalla stanza nella quale ci trovavamo e ascolto che parlano. Garmendia entra un'altra volta nella stanza e mi dice di promettergli che parlerò. L'ultimo giorno ho subito fino a 6 interrogatori. La seconda deposizione la faccio il sabato alle 5:40 della mattina. Dopo non mi hanno più spogliato, l'aggressività era minore, mi sono arrivati addirittura a dire se volevo vedere Iñigo, il mio compagno. Le minacce non terminarono fino a quando non arrivai all'Audienza Nazionale. Nel furgone che mi portava al tribunale, il commissario, che era seduto al mio fianco, mi dice che devo ratificare la dichiarazione davanti al giudice. Durante tutto il periodo di isolamento, salvo quando andavo dal medico forense, stavo con gli occhi bendati, con differenti mascherine. Ce n'era una di latex che aveva una specie di polvere, che loro dicevano che se aprivo gli occhi sarei rimasta cieca. Quello che provavo quando me la toglievo per andare dal forense era un bruciore agli occhi per un certo tempo. Quando ero dal commissario mi mettevano un'altra mascherina che era come di velluto. Durante l'isolamento ero sempre con tre poliziotti, il commissario e l'ispettore e Garmendia, che era il meno selvaggio, era il poliziotto buono, anche se durante gli interrogatori c'era sempre molta più gente nella stanza. Di fronte al giudice ho negato tutte le dichiarazioni fatte alla Guardia Civile e ho denunciato di essere stata torturata. Queste sono le dichiarazioni fatte nella prigione di Soto del Real il 6 marzo scorso, quindi due giorni prima della festa delle donne, da Beatriz Echevarria, una delle tante donne, uomini baschi arrestati dalla Guardia Civile e costretti alla tortura. È l'ultima denuncia che arriva in ordine di tempo. Insieme a lei c'erano Iñigo Zapirai, il suo compagno, e altre due persone, Daniel Pastor e Lorena Lopez. L'accusa è sempre quella, appartenenza ad ETA, il giudice è quasi sempre quella anche lui, il giudice Grande Marlaska, che li ha accusati di essere membri di un comando di ETA responsabile di una serie di attentati dal 2006 al 2009. Tutti e quattro sono stati in isolamento nelle mani della Guardia Civile e una volta in carcere, quindi una volta che sono usciti dal periodo di isolamento, hanno potuto rivelare il trattamento che hanno ricevuto durante il periodo che hanno trascorso nelle mani del corpo di sicurezza spagnolo.
Zer zera, batutxiago edo
10:30 in punto, noi andiamo avanti con una trasmissione che oggi si preannuncia molto molto pesante, ma molto molto pesante è la situazione che si vive nel Paese Basco e nello Stato spagnolo man mano che come dire, le vicende politiche si fanno problematiche per il governo, la repressione va avanti in maniera selvaggia nel tentativo in qualche modo di incendiare tutto quanto, perché si sta giocando col fuoco il tentativo di questa ondata di repressione, di arresti e di torture che non interessano soltanto il Paese Basco, ma vedremo anche altre realtà più periferiche, è quello sostanzialmente di cercare un'esplosione che poi possa essere sfruttata a fini elettorali da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi. Ci saranno delle elezioni molto importanti nella tarda primavera che promettono di insomma bombardare il panorama politico basco e non solo. E allora proseguono gli arresti, l'ultimo in ordine di tempo è quello di un militante basco arrestato in Francia, come al solito per lui i giornali, i media, le televisioni spagnole hanno detto che si tratta del nuovo leader militare di ETA. Ne vengono arrestati per almeno una settimana, neanche l'esercito degli Stati Uniti ha un numero così elevato di leader militari. È stato arrestato nel nord della Francia e da lì è stato poi portato a Parigi, almeno nel suo caso, diciamo, fino a quando non verrà traslato nello Stato spagnolo non si ha notizia, per fortuna, di maltrattamenti e torture, non che la polizia francese non faccia di queste cose, ma almeno per quanto riguarda le militanti e i militanti baschi arrestati in Francia, diciamo, il trattamento è abbastanza come dire corretto. Poi una volta che vengono portati nello Stato spagnolo succede quello che succede, che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato e che adesso andremo a risentire attraverso un brano di un documentario a firma di Matteo Scanni e Angelo Miotto, Cronache Basche, qualche spezzone di questo documentario che l'avevamo già fatto ascoltare in puntate precedenti di Radio Euskadi. La tortura prosegue tranquillamente nonostante poi lo Stato spagnolo sia in qualche modo pressato da anche autorevoli organismi internazionali. Abbiamo detto delle torture subite da Beatrice Echevarría e dai suoi compagni nei giorni precedenti l'8 di marzo. L'8 di marzo proprio. La Spagna, lo Stato spagnolo è stato condannato dal Tribunale dei diritti umani di Strasburgo per non indagare su un caso di tortura. Insomma, una condanna molto soft, molto, come dire, periferica rispetto al punto del problema, ma la condanna c'è stata. Il governo spagnolo di questo se ne frega, diciamo, sono molto più attenti ai diritti umani di paesi lontani migliaia di chilometri rispetto al proprio. Comunque, la sentenza, leggiamo in un articolo di Peace Reporter, è stata resa nota l'8 marzo. Il caso è quello di Aritz Beristain, giovane basca arrestato insieme a una decina di giovani nel settembre del 2002 per episodi di guerriglia urbana, la cosiddetta Cale Borroca. Il corpo di sicurezza che viene accusato è la Guardia Civil. Beristain presentò una denuncia dopo il cosiddetto periodo di incomunicazione, 5 giorni senza assistenza legale prorogabili per ordine di un magistrato. E sono tutti responsabili della tortura, cioè non c'è soltanto la bestia che pratica la borsa o la bagnera, quella è l'ultima ruota del carro. Poi ugualmente responsabili sono i magistrati di sorveglianza, i medici forensi, i magistrati dell'Audienza Nazionale, il ministro della giustizia, il presidente del Consiglio dei Ministri. È una catena di comando assolutamente unitaria. Secondo il racconto del giovane, gli agenti lo picchiarono procurandogli una ferita all'altezza della mandibola. Il giovane in effetti fu trasportato in ospedale, dove gli riscontrarono una ferita di 1,5 cm sul lato destro del viso. Nel tragitto fra Donostia e Madrid, i detenuti non possono essere giudicati ai tribunali baschi, ma devono passare obbligatoriamente dall'Audienza Nazionale di Madrid, unica competente per reati di terrorismo. Nel tragitto il giovane ha denunciato di essere stato sottoposto alla borsa, di aver ricevuto minacce contro la famiglia, di aver ricevuto colpi con una pistola. Arrivato ormai a Madrid, è sempre un luogo della capitale, di essere stato violentato con l'introduzione di un oggetto nell'ano. Sono sempre c'è un protocollo, purtroppo è triste definire così, ma è un protocollo ufficiale che viene applicato regolarmente, insieme alla presenza di vari torturatori, in cui c'è quello pazzo, quello cattivo, quello buono, insomma cose che applicate scientificamente nel corso di anni e anni. Il Tribunale Europeo scrive che i diritti all'integrità fisica e psicologica di Beristain sono stati violati, oltre al fatto di trovarsi in una situazione in cui non è stata garantita la protezione oggettiva dovuta da giudici e tribunali. Indica inoltre che i referti medici elaborati nei giorni di arresto preventivo riportavano notizie di lesioni, ma che non fu svolta nessuna attività di indagine supplementare. Quando una persona denuncia di aver sofferto per mano della polizia o di altri servizi dello Stato gravi danni, è doveroso un'indagine ufficiale, scrive la Corte. Il Tribunale ha condannato lo Stato spagnolo a una multa di 23 euro. Il caso di Aritz Beristain fa notizie in maniera paradossale. Sono centinaia le denunce di tortura che non arrivano nemmeno all'udienza preliminare in Spagna. Più volte organizzazioni internazionali umanitarie hanno chiesto una riforma della legge antiterrorista, che nei 5 giorni prorogabili di incomunicazione permette che chi venga fermato sia lasciato in un limbo giuridico in cui è impossibile verificare quali siano i trattamenti messi in atto dagli agenti. Le denunce riguardano anche i cosiddetti avvocati d'ufficio, che nella quasi totalità dei casi non osano denunciare gli effetti visibili delle denunce, con un'omertà che copre il responsabili delle torture, anche perché le rarissime volte in cui un avvocato d'ufficio ha voluto fare il suo dovere, nel migliore dei casi ha dovuto abbandonare la sua attività, in casi peggiori se l'è passata peggio. Il terrore che viene utilizzato dalla Guardia Civile è lo strumento principale per ottenere la firma del fermato in fondo a un documento autoaccusatorio, in cui spesso la vittima cede fisicamente e psicologicamente, arrivando a sottoscrivere dichiarazioni in cui, oltre a accusare se stessa, accusa anche altre persone. Un giudice un ciclo che si propaga senza possibilità di interruzione. Era stato richiesto che ci fossero degli impianti di videoregistrazione degli interrogatori, questo non è mai avvenuto. Secondo l'Associazione Basca contro la tortura, le donne che sono fermate e torturate nel 100% dei casi dichiarano di subire violenze di tipo sessuale o sessista.
La Constitución prohibió la tortura, las leyes prohibieron la tortura.
La Costituzione proibiva la tortura, ma sono stati adottati meccanismi per farla diventare legale. Tutto questo è cominciato il 6 settembre del 2001. Dormivo a casa dei miei genitori. Avevo 24 anni. Ho sentito un rumore e sono andato alla porta di casa. Mio padre stava discutendo con degli agenti della Guardia Civile. Mi hanno chiesto se ero un airomano e ho risposto di sì. Allora mi hanno detto che ero in arresto per banda armata e che dovevano perquisire la casa. La sensazione che volevano dare alla gente del quartiere era che questo vicino simpatico che tutti conoscono e salutano, questo vicino che va anche in televisione, è un terrorista. Prendevano carte, fatture, fotografie, hanno sequestrato di tutto, un'icurrigna, la bandiera basca. Mia madre ha pianto durante tutta la perquisizione. Cercava di avvicinarsi per abbracciarmi, ma ero già in isolamento, non potevo più parlare con nessuno. Il primo ricordo che ho sono le continue minacce sessuali. Non ho più un nome, non mi chiamo più Susanna, sono solo una troia, una puttana, una bugiarda, una cagna. Dal primo giorno mi hanno detto: questa è la Guardia Civile, dimenticati della fottuta Costituzione. Qui ce ne sbattiamo i coglioni della Costituzione. Non ci importa dei giudici e dell'Audienza Nazionale. Questa è la Guardia Civile. Come a dire, siamo uno Stato autonomo. Stavo di schiena, con la faccia alla parete, e loro mi colpivano da dietro con un oggetto contundente. Non so cosa fosse, un bastone foderato di gomma o di giornali. Mi colpivano. Da dietro e poi da davanti, in un'altra posizione. Alternavano domande. Hai fatto questo, conosci quest'altro, colpi, domande. Continuavano a dirmi che stavano girando il film. Dicevano che il film era uno di quelli in cui viene torturato il protagonista. E poi gli tagliano le gambe e le braccia e alla fine lo si ammazza. Poi mi hanno messo gli elettrodi sui testicoli, sul pene, dentro e fuori le orecchie. E mischiavano tutto, sacchetto di plastica, elettrodi, botte. Me li hanno messi nelle orecchie e sui glutei. Ero nuda e mi avevano buttato addosso dell'acqua. Una secchiata d'acqua. E poi mi hanno messo gli elettrodi. Sono stato oggetto di vessazioni omofobiche relative alla mia vita privata. Mi hanno fatto mettere nudo in una posizione sessuale precisa. Ero seduto su una sedia, avevo di fronte una guardia civile che parlava al cellulare e urlava: Unai, abbiamo arrestato tua madre! Abbiamo buttato tua madre in uno stagno, la stiamo torturando! L'ultimo interrogatorio a cui sono stata sottoposta nella sala degli interrogatori, hanno inscenato una finta esecuzione e poi una finta violenza sessuale, tutta di fila, dopo una seduta di botte. E durante la finta esecuzione mi hanno ordinato di afferrare la canna della pistola. Era la prima volta che toccavo un'arma. Hanno detto di mettermi in posizione come se dovessi sparare. Ero nuda.
E poi dijeron che Che già sta, che già sta.
Poi hanno detto che era venuto il momento.
Y a que me iban a matar.
Che stavo per morire.
Entonces, me apuntaron, pero no me tocaron con el
hanno arma. Preso la mira, ma non mi hanno toccato con l'arma. Avevo la sensazione che stessero prendendo la mira. Poi hanno sparato, ma nella pistola non ci stava il proiettile. È stata una frustrazione enorme perché volevo farla finita. Ero veramente al limite. Allora, questo era quanto accadeva pochi giorni fa, poco prima del 6, poco prima dell'8 marzo, quasi in concomitanza con i colleghi della Guardia Civil Spagnola, ovvero sia i carabinieri della stazione del Quadraro qui a Roma, che insieme a un altro collega della Polizia Municipale, da quello che appare dagli atti ufficiali, davano vita, come dire, a un poco simpatico bunga bunga casereccio con una ragazza arrestata per il terribile reato di furto di due magliette in un supermercato. Evidentemente, insomma, non c'è molta differenza quando si parla di corpi militari di un certo tipo. Abbiamo detto che questa è una costante dello Stato spagnolo, lo è sempre stata prima e dopo la morte di Franco, ma ultimamente la situazione, per una serie di ragioni che vi abbiamo spiegato, è peggiorata e sta peggiorando. Non bisogna pensare però che il volto dello Stato spagnolo sia solo il volto repressivo, in particolar modo quello della magistratura spagnola. Ci sono casi in cui invece la situazione è molto diversa. Un paio di vicende, per dirne una. Intanto la vicenda dei responsabili, anzi del responsabile dell'omicidio di Ángel Berrueta. Qualcuno se lo ricorderà, Ángel Berrueta era un panettiere di Pamplona, che fu assassinato da un membro della Guardia Civile fuori servizio nel ormai lontano 2004, il giorno degli attentati alla stazione Atocha di Madrid. Nei momenti immediatamente successivi all'attentato, quando Aznar disse che era stata lei a combinare tutto ciò, Miguel José de la Peña, un agente della Guardia Civile fuori servizio, per vendicare quella strage, sostanzialmente entrò in una panetteria gestita da un militante, un simpatizzante della sinistra indipendentista, Ángel Berrueta, e lo uccise. E in casi del genere, di solito invertendo l'ordine dei fattori, l'omicida prende intorno ai 150 anni di prigione. In questo caso i due responsabili del omicidio sono stati condannati a pene molto più blande. Da qualche tempo già sfruttano una serie di permessi e sono sostanzialmente usciti di carcere. La cosa curiosa è che secondo la legislazione spagnola, che avendo un'impostazione cattolico controriformista a queste cose ci tiene molto, per usufruire dei permessi e per uscire di carcere in maniera anticipata bisogna mostrare un evidente pentimento per i propri atti delittuosi precedenti, cosa che i due non hanno assolutamente mostrato, ma evidentemente non c'era bisogno. Cosa ancora più curiosa, per avere questi sconti bisogna pagare completamente tutte le somme che si debbono per la responsabilità civile, cosa che non è successa. E cosa ancora più curiosa, il responsabile del omicidio rimane un agente della Guardia Civile. Uno dei due responsabili rimane un agente della Guardia Civile. È stato condannato per omicidio, però la Guardia Civile locale di Pamplona ha dichiarato non sufficiente una condanna per omicidio per espellere dal proprio corpo un suo rappresentante, per cui è rimasto sospeso per il termine della pena e adesso tornerà tranquillamente a fare la Guardia Civile. E immaginiamo, troverà insomma dei commilitoni molto contenti di tutto ciò e che lo inviteranno a fare quello che abbiamo appena visto. Un'altra vicenda è la vicenda relativa alla condanna imposta a un sergente della Guardia Civile per le torture inflitte a altri due militanti della sinistra basca, Igor Portu e Mattin Sarasola. Ne abbiamo parlato perché è stato un processo storico, per tutta una serie di ragioni che la cui concomitanza è paragonabile al passaggio della cometa di Halley. La audienza provinciale della Gipuzkoa, quindi un tribunale locale, è importante questa cosa, ha dovuto procedere contro tutta una serie di agenti della Guardia Civile per torture inflitte contro due militanti della sinistra basca. addirittura il processo si è dovuto concludere, dovuto è l'espressione giusta, con la condanna di due agenti, una condanna abbastanza mite a 4 anni di prigione, il che significa insomma la liberazione quasi immediata, ma da un punto di vista dei precedenti era molto molto importante. E adesso è e altri 14 guardie civili erano state assolte per lo stesso fatto, 2 di questi non si sono potuti salvare, quindi gli hanno dato il minimo della pena. Adesso è entrata in campo sostanzialmente la procura generale del regno, che chiede che si abbassi ulteriormente la pena da 4 anni a 2 anni. E questo non è tanto un problema di permanenza in carcere o meno, anche perché poi comunque questi in carcere non ci sono stati neanche un giorno, ma lo scopo è quello di far sì che si possa riuscire alla fine a derubricare il reato e quindi a far sì che questi, anche qualora dovessero veder confermati la propria condanna, non siano condannati per torture e maltrattamenti, ma siano condannati così per problemi amministrativi. Insomma, come vedete, lo Stato spagnolo, quando ci si mette, è molto garantista, però ci si mette solo per alcune determinate categorie di persone, ai noi.
GPs, vamos a echar un bailable placero. Las tías piden baile a los tíos. situación. Aburrido en tantas noches de evasión.
E allora, alle 11 in punto, noi ritorniamo in voce per l'ultima parte della trasmissione di oggi. Dopo aver a lungo parlato di repressione, proviamo a parlare un po' di politica, anche se poi il tema repressivo rimane sempre centrale. Perché? Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è questa: la presentazione del partito, del nuovo partito della sinistra indipendentista basca, Sortu, sta creando un sacco di problemi al mondo politico spagnolo, mondo politico che cerca di reagire per ora almeno a livello centrale nell'unica maniera che conosce, ovvero sia nella repressione da un lato poliziesca, quella che abbiamo visto fino ad ora, e dall'altra attraverso il tentativo di applicare la legge sui partiti anche alla nuova formazione basca, e quindi illegalizzandola. E è una cosa che però sta creando qualche problema, perché se a Madrid si dice una cosa, nel Paese Basco la situazione è piuttosto differente, anche per quanto riguarda i partiti principali. Che cosa è successo? È successo che Partito Socialista e Partito Popolare sembrerebbero assolutamente coesi nel respingere la riammissione nelle istituzioni spagnole del movimento indipendentista basco. Il governo dice che siccome ETA continua a esistere, bisogna negare la legalizzazione di Sortu. Non è importante il fatto che ETA non spari e che paventi di non farlo più, il problema è che continua a esistere, dice un altro rappresentante del Partito Socialista. Il ministro della giustizia insieme al procuratore generale dello Stato sostengono che il nuovo partito Sortu è in continuità con Batasuna e quindi non si può legalizzare. C'è una gara per inoltrare al Tribunale Supremo richieste di annullamento della legalizzazione di Sortu. Insomma, c'è un atteggiamento di fermezza, la chiamano così, che però sembra cozzare sia con la stessa legalità spagnola, che per quanto elastica possa essere, insomma, oltre un certo limite si spacca, sia anche con le vicende politiche sia di Madrid sia di dello stesso Paese Basco. Questo perché perché dall'interno del Paese Basco, timorosi che le prossime elezioni, con la presenza di un partito della sinistra indipendentista legale, possa succedere un cataclisma, ci sono per esempio alti esponenti dei socialisti baschi che hanno fatto sapere di essere a favore della legalizzazione di Sortu. È il caso del presidente stesso del Partito Socialista Basco Eguiguren, del sindaco di Donostia che è socialista anche lui, Elorza, dello stesso presidente attuale della comunità autonoma basca, Paci López, e persino il presidente del Tribunale Supremo del Paese Basco, che è un'entità che non viene presa in considerazione per quanto riguarda i delitti di terrorismo, che sono tutti amministrati direttamente da Madrid, persino comunque il presidente del Tribunale Supremo del Paese Basco, Juan Calparsoro, che comunque rimane sempre un magistrato spagnolo, quindi potete immaginare l'ambito in cui, di cui stiamo parlando, ha messo in discussione le argomentazioni Tirate per i capelli, le ha definite lui, dei suoi superiori dell'Avvocatura dello Stato e della Procura Generale. E per esempio, fra gli altri, c'è uno dei padri della Costituzione spagnola, Miguel Herrero de Mignon, uno storico politico di destra, militante di vari partiti di destra, anche del Partito Popolare, che poi ha abbandonato nel 2004, il quale in un'intervista a Radio Euskadi, non la nostra, quella ufficiale del Paese Basco, ha detto che la legalizzazione della sinistra indipendentista comporterà comunque dei problemi politici, ma è un errore lasciarla fuori dalle istituzioni dopo la sua rinuncia alla violenza. Sempre questo Herrero de Mignon ha detto: è assurdo chiedere atti pubblici di contrizione e pentimento, asserendo che la politica si fa con le amnistie e non con le amnesie. Un'idea questa della necessità di superare il passato che è stata paventata sia da Herrero de Mignon sia anche dal sindaco di Donostia Elorza, il quale, già che c'era, ha fatto anche un collegamento sibillino ma comprensibile fra il mancato pentimento della destra spagnola rispetto al franchismo e il mancato pentimento della sinistra indipendentista rispetto ad ETA. Ovvero si ha detto Elorza: sì, come si fa a chiedere, questo in maniera molto arzigogolata, però il punto era: come si fa a chiedere alla sinistra basca di pentirsi di ETA se la destra spagnola non si è mai pentita del franchismo? Diciamo, lo sintetizziamo in maniera molto volgare. E diciamo, il bilancio di sangue del franchismo è molto peggiore di quello di ETA. Quindi questa è un po' la situazione generale che si vive. E il governo spagnolo, però, almeno nella sua componente principale, non sembra avere i dubbi che invece sorgono in periferia. Recentemente, qualche giorno fa, il governo ha dato in pasto alle agenzie una notizia secondo cui ETA avrebbe voluto far saltare in aria due grattacieli a Madrid, notizia che poi è stata sparata su tutti i mass media ma che non aveva nessun tipo di collegamento con la realtà. E già che c'è, il governo prosegue la sua offensiva repressiva non soltanto nel Paese Basco ma anche nel resto del paese. È notizia di ieri l'arresto di due sindacalisti di base nella, in Galizia, due membri dell'organizzazione sindacale di base Gallega, la centrale unitaria de Trabajadores, che sono stati arrestati. Uno di questi è ancora in prigione e la polizia ha fatto sapere che sono accusati di avere legami con, non meglio precisati, gruppi indipendentisti locali, e si sta per aprire nei loro confronti un processo per terrorismo. E quindi è evidente la volontà, come dire, di incendiare tutto quello che c'è, che è possibile incendiare, non solo nel Paese Basco ma anche altrove. Ma è una strategia molto pericolosa e che non si sa bene, non lo sa neanche lo Stato spagnolo in realtà, dove potrà portare.
La gente con carrera.
Gente con preparación, más con fe divina. No pensar ni criticar, su visión, adaptación. Y llaman universidades, a criaderos de mutantes. Están aburridos, hay que estudiar.
E allora sono le 11 e 11 minuti primi, ci avviamo alla conclusione. Concluderemo con una lettera, di una lettera aperta dello scrittore Carlo Frabetti, nome italiano ma in realtà vive nello stato spagnolo, dal titolo "Se fossi una guardia civile", e poi a conclusione di questo un comunicato, la lettura di un comunicato che arriva dai compagni e dalle compagne di resistenza universitaria. Ma prima questa lettera aperta, che è stata pubblicata 6 anni fa in relazione alle torture subite da una compagna basca, si chiamava Maya Urizar, e 6 anni dopo Frabetti ha deciso di reiterare questa lettera, di ripubblicarla, cambiando soltanto il nome della persona che è stata sottoposta a tortura, in questo caso Beatrice Echevarría, di cui abbiamo parlato nel corso della prima parte della trasmissione. È un breve testo che comincia così: come narratore devo fare lo sforzo di mettermi al posto di persone con cui tengo poco o nulla a che vedere. Ma più di una volta mi sono domandato negli ultimi mesi come mi sentirei se fossi una guardia civile onorata e con un quoziente intellettivo superiore a 70, il minimo che viene chiesto per entrare nell'esercito. Bene, se io fossi una guardia civile onorata, è il termine che si utilizza nello Stato spagnolo, e con qualche dubbio, e sono sicuro che ci sono persone così, francamente mi sentirei male. La prima pagina di un giornale che si vende nelle edicole di tutto lo Stato spagnolo proclamava poco fa con grandi titoli: una ragazza denuncia che è stata violentata con un'arma nel corso del suo arresto. E continuava il testo: violentata con una pistola fra minacce e urla e sottoposta alla tortura della bagnera. Queste sono alcune delle torture che ha raccontato Amaya Urizar dopo essere passata nel commissariato della Guardia Civil. E all'interno del giornale c'era il resoconto delle torture e una fotografia della madre della vittima che leggeva pubblicamente la sua denuncia. Se io fossi una guardia civile onorata e con qualche dubbio di fronte a me, potrei considerare solo due possibilità: o la testimonianza è vera oppure è un montaggio, e quindi non potrei evitare di domandarmi: se questa è la verità, perché non vengono castigati i colpevoli di un delitto tanto infame? E se invece è una bugia, perché la Guardia Civile tollera un'accusa tanto tremenda, che fa considerare il nostro corpo come composto da canaglie ripugnanti? Se io fossi una Guardia Civile onorata e avessi a cuore la dignità, il coraggio miei e del mio corpo, io credo che vorrei un'investigazione. E se scoprirsi che alcuni dei miei commilitoni avessero veramente commesso le atrocità denunciate, non vorrei vederli in un altro posto se non il carcere. Sono pur sempre una guardia civile. E tutto ciò perché, una volta scoperte che le accuse sono vere, queste canaglie, oltre ad aver commesso il più ripugnante dei crimini, avrebbero disonorato la mia stessa uniforme, avrebbero pisciato sulla mia stessa bandiera, avrebbero insultato la Costituzione e lo Stato di diritto che hanno giurato difendere. Se invece si arrivasse alla conclusione che le accuse sono tutte false, esigerei che sui calunniatori cadesse tutto il peso della legge. Potrebbe essere mai possibile che un giornale di ampia diffusione pubblicasse in prima pagina, che ne so, la notizia Zapatero ha violentato un giardiniere della Moncloa? Non sarebbe possibile. Bene, le accuse che sono state scritte sul quotidiano Gara sono gravissime e non sono le prime. Mi domando come si possa far finta di niente. Pertanto, se io continuassi ad essere quella famosa guardia civile onorata e con qualche dubbio di coscienza, rimarrei stupefatto e indignato. Sarei rimasto di pietra a vedere la ragazza denunciare di aver sofferto torture e aggressioni sessuali da parte della Guardia Civile in un documentario che è stato visto da centinaia di migliaia di spettatori. Sto parlando della Pelota Vasca di Julio Medem. Mi sconvolgerebbe vedere tanti articoli dove si mette in risalto il disonore della benemerita su diversi quotidiani e giornali, eppure nessuno dice niente di questo. Se fossi per caso ministro dell'interno, direi che la tortura mi ripugna, mi fa schifo e non potrei tirarmi indietro di fronte a una denuncia come quella che è stata fatta. Aprirei immediatamente una investigazione rigorosa per conoscere le responsabilità in un senso o nell'altro, perché un ministro dell'interno con un minimo di dignità e di rispetto per il suo paese e per la sua carica non può ignorare una testimonianza così, sia se questa sia vera sia se questa sia falsa. Nel primo caso tiene ha il dovere di castigare i colpevoli con la maggiore severità possibile, nel secondo di perseguire i calunniatori con lo stesso rigore. Perché dire che la Guardia Civile violenta le detenute con pistole e mitragliette equivale a dire che la nostra supposta democrazia è una farsa tanto grottesca come era la democrazia organica di Franco e che il sorriso di Zapatero non è altro che il tappo per una cloaca puzzolente. E se anche non fossi né una guardia civile né un ministro, ma semplicemente un cittadino come tanti altri, mi sentirei davvero come un ratto in questa cloaca in cui terroristi in uniforme possono torturare e violentare impunemente. E impazzirei se non facessi tutto il possibile per fermare tutto questo. E siccome oltre ad essere un cittadino sono anche uno scrittore, mi sentirei come un topo di fogna se non scrivessi quello che sto scrivendo e se non denunciassi pubblicamente il silenzio complice della maggioranza dei miei colleghi e vicini.
En el paro, ni disfrutamos trabajando. No, 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 yeah. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Qué podemos hacer con las ventajas sociales? Vamos dejando.